credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Punto e a capo. Apriamo il nostro programma odierno presentando il volume Pellegrini nella fede sulle orme di Abramo e Sara. Ne è autrice Suor Filippa Castronovo, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie.
Dunque, il libro è, lo ricordiamo, edito dalle Edizioni Paoline e vuole essere proprio un percorso, ed è il caso di chiamarlo tale, visto che si snoda attraverso nove tappe, le nove tappe proprio del percorso di fede di Abramo e Sara, ed è nato forse legato in qualche modo all'occasione dell'anno della fede. Ma come ci spiegherà appunto l'autrice, l'anno della fede è soltanto un'occasione, ma non si esaurisce qui ovviamente il significato del volume.
Bene, è proprio così. Dunque è nato perché io dovevo fare alcuni incontri a delle religiose, esattamente le religiose che lavorano come missionari e svizzere tra gli emigrati e anche in altri contesti ecclesiali, e mi hanno chiesto un tema adatto a loro e pensavo quale potrebbe essere questo tema. Ecco l'indizione dell'anno della fede. Ho detto: ma che bello, meglio di questo. Poi dico: ma la fede come la possiamo approfondire per viverla? E quindi, ritornando alla Bibbia, che è il mio tesoro, la parola di Dio, ho detto: bene, la fede come i testimoni della Bibbia ce la manifestano, quindi Abramo e Sara sono padri e madre della nostra fede. Allora ho cercato proprio di rileggere questa storia e di vedere come questi due testimoni, Abramo e Sara, perché solitamente si parla solo di Abramo come padre della fede, ma Abramo ha camminato con Sara, e quindi l'altra accentuazione che ho voluto dare, che cammino di fede è dato da queste Abramo e Sara in quanto uomo e donna. E quindi ho visto le loro nove tappe e più andavo avanti più mi entusiasmavo, perché ho scoperto diverse cose nuove. E poi dunque, vedendo il loro percorso in una meditazione che ci fa vedere come la nostra vita si rispecchia nella loro, e quindi come quelle esperienze che toccano la nostra vita la si ritrovano ancora nella preghiera dei Salmi, come invocazione, come lode e come ringraziamento, come paura che si esprime a Dio. E quindi ho voluto scrivere questo libro che nasce da queste esperienze pastorali varie, e proprio mostrando che la parola meditata, proprio a partire da Abramo e Sara, viene riletta nella vita e pregata con la stessa parola. È chiaro che il cammino di fede di Abramo e Sara l'ho anche riletto alla luce del Nuovo Testamento, e termino proprio invitando a vedere che Gesù è, secondo la lettera agli Ebrei, autore e perfezionatore della nostra fede. È quello che per me è stato importante, vedere che effettivamente la fede non ci toglie problemi, non ci toglie dubbi, anzi fede e dubbio camminano insieme, perché la fede risposta a Dio che ci chiama.
Ad un certo punto nel suo volume lei dice una cosa che vorrei appunto sottolineare.
Sì.
Dice: la fede è credere in una persona, non in un che o in qualcosa. Vogliamo approfondire un momento questo?
Certo, è quello che appunto ti stavo dicendo, che la fede appunto è cammino, risposta a Dio. E questo l'ho scritto con questa convinzione, perché mi trovo, quando vado in mezzo a gruppi ecclesiali, che quando dico cos'è la nostra fede, mi dicono la formula di catechismo, che io non rifiuto, ci mancherebbe. Ma la fede prima è credere in una persona che è Dio, che mi viene incontro, accogliere la sua proposta, intrattenere, instaurare un dialogo con Dio che mi guida e che porta in mano la mia vita, come si vede in quella di Abramo Saro, e la porta in mano anche nonostante le mie fragilità, perché è proprio il suo amore che continuamente mi salva. Vedi che a un certo momento ho messo quel salmo che dice: ho sperato nel Signore, cioè quando io mi sentivo nel baratro, Lui mi ha tirato fuori. Quindi è credere in una persona che è Dio, che ha preso un volto, che è Gesù Cristo. Se io ho questo rapporto tu per tu, personale, con questo Cristo, volto di Dio, mediazione a Dio, nostro fratello, e allora sarò in grado di poter dire anche un che cosa, cioè una formula di fede.
Suor Filippa, nel percorso di Abramo e di Sara però sembra che la promessa divina non si realizzi, o perlomeno che tardi a realizzarsi.
Che
cosa succede in questo momento?
È lì il dramma, perciò che ho detto fede e dubbio camminano insieme, che lo vediamo in Abramo e Sara e anche negli apostoli, vedi la conclusione del Vangelo di Matteo. Dunque Dio, chiamando Abramo non da Ur dei Caldei, come siamo comunemente, come siamo portati a pensare, lo chiamo quando è a Carran, a metà strada. Questa è la novità che ha scoperto, perché da Ur dei Caldei lui è uscito perché il padre lo ha fatto uscire. Bene, quando Dio lo chiama, lui ormai si era stabilizzato in questo percorso, io lo chiamo nel libro a metà strada, lo chiama per farlo uscire da questa situazione e gli fa la promessa. Abramo, ecco la grandezza, si affida a questo Dio che non conosceva. Si affida a un Dio che non vede, si affida a una voce, perché Dio ci dice appunto anche al Deuteronomio: non si fa vedere, ma si fa ascoltare. Poi l'ascolto fa fare esperienza, quindi fa vedere nel senso di esserne certe. Bene, fa la promessa, Abramo si affida, crede, però appunto questo figlio non arriva. È quel dubbio, ed è molto bello perché vediamo che a un certo momento Abramo dice: ma sto figlio non arriva. Due sono le cose: o mi sono deluso io credendo in questa voce, o quella voce non è stata fedele, non era vera. In tutti i modi c'è la grande delusione, e tanto è vero che pensa che il suo servo poteva essere il suo figlio, forse dice doveva essere il mio servo. Ecco, in questo momento, quando Abramo sta barcollante proprio nel buio profondo, davvero siamo qui a Genesi 15 e si vede che proprio c'è il buio anche della notte, no? Che Dio gli dice: guarda le stelle, e la tua discendenza sarà così numerosa. Ma come può essere questo, no? E Dio ancora, lo viene a tirare da questo tunnel del buio. E il tunnel, che è il dubbio profondo della fede, è stato di Abramo e di ogni credente. E questa è la bellezza, che Dio, che è fedele al suo amore, alla sua promessa, lo viene a tirare fuori. E poi la bellezza di questo passo è che Dio stabilisce l'alleanza, e guarda un po' che grande il nostro Dio, è Lui che si impegna per primo, è unilaterale, no? E quindi mentre poi Abramo dorme, e qui vedo la delicatezza di Dio, mentre Abramo dorme, ecco, gli viene detto che i suoi discendenti andranno in esilio, ma poi ritorneranno. Bene, Abramo quindi, incoraggiato dal rinnovo di questa promessa, ricomincia, continua un'altra tappa del suo cammino di fede. Il figlio ad Abramo arriva, ma proprio quando ogni possibilità umana non può reggere. Tant'è vero che quando Sara dubita, la risposta è qual... c'è forse qualcosa di impossibile a Dio. Ecco che bello la fede, credere in Dio anche se vedo le nubi, perché so che dopo le nubi il sole c'è, perché Dio non può venire meno mai alla sua parola.
Io la ringrazio molto di essere stata allora in nostra compagnia, Suor Filippa. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, Pellegrini nella fede, sulle orme di Abramo e Sara, edito dalle Edizioni Paoline, e di cui autrice è Suor Filippa Castronovo, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia.
Grazie, anch'io auguro a tutti che Cristo possa essere il centro della nostra vita, e allora anche i momenti più bui non ci distruggono, ma ci danno la speranza che dietro le nubi c'è il sole, dopo la morte c'è la vita. Questa è la Pasqua.
Grazie.
Grazie.
Ed ora presentiamo un volume dal titolo Si salvi chi può, magia della comunicazione, edito da Radici. Ne è autore Roberto Tombarello. Fausta Speranza lo ha intervistato per noi.
Siamo con il dottor Roberto Tombarello, un giornalista che ha attraversato tante esperienze in Italia, ma anche corrispondenze dall'estero, troppe le testate con cui ha collaborato, autorevoli per citarle tutte e ricordarle. In questi ultimi anni ha seguito in particolare la comunicazione per il Consiglio d'Europa e da tutte queste esperienze probabilmente dottor Tombarello ha tirato fuori, ma anche da tante esperienze di vita vissuta anche sotto tanti aspetti umani, di vita quotidiana, ne è uscito questo libro che si intitola Si salvi chi può, delle edizioni Radici, e ha come sottotitolo questa magia della comunicazione.
Sì, io ho sempre avuto la passione per la comunicazione, infatti faccio il giornalista, e cerco sempre di spiegare che la comunicazione è alla base di tutti i rapporti umani. Se noi sapessimo comunicare, avremmo una maggiore facilità di educare i nostri figli. La comunicazione aiuta a capire non solo come trasmettere i messaggi nella maniera migliore, ma anche a decodificare i messaggi che arrivano dall'esterno, che noi riceviamo ogni giorno, che sono sempre in agguato e ne siamo vittime perché non sappiamo osservare questo stato, ma non lo stato italiano, lo stato occidentale ormai, così industrializzato, così tecnologizzato, non ha più controlli.
Ecco, ci ha parlato delle potenzialità di comunicazione subito in pochissime prime parole, e ci viene subito in mente che una delle potenzialità positive della comunicazione sarebbe l'evitare i conflitti, la conflittualità a livello interpersonale, ma anche poi i macro conflitti sul mondo.
Quelli sul mondo sono un po' più difficili, perché non solo dipendono dalla comunicazione, ma dipendono anche dall'interesse di mantenere questi conflitti. Non so se lei, seguendo la cronaca, lasciamo stare la politica estera, la cronaca, vede che ogni volta che ci sono degli accordi, cosa succede? Che improvvisamente si interrompono le trattative. Questo è veramente una cosa deprecabile, anche perché il popolo, diciamo, il cittadino, l'elettore, non ha controllo su queste cose, crede subito che l'avversario abbia creato, allora c'è la vendetta. Io mi ricordo ragazzino, avevo meno di 4 anni, ero con mio padre a Piazza Venezia quando ci fu la dichiarazione della guerra nel 1940, e così bambino vedevo tutta questa gente scalmanata che urlava contenta di andare in guerra, e io chiesi a mio padre: ma in guerra non si muore? E ricordo che mio padre si mise a piangere, cioè vidi queste lacrime, perché ci sentiamo impotenti. Allora, siccome ci sentiamo impotenti, per salvare un po' di dignità, invece di contestare, perché sappiamo che la nostra contestazione non arriverebbe a nulla, non avrebbe nessuna sortita, allora ci alleiamo falsamente per difendere, se non la pace, che non dipende da noi, la nostra dignità. Insomma, almeno facciamo finta di essere con colui che decide il sopruso. Ecco, non so se sono stato chiaro in questa...
Assolutamente. Sì, io penso ad esperienze come quella della comunità di Sant'Egidio, che è riuscita a mettere le parti in conflitto in Mozambico ed è riuscita ad arrivare alla guerra, o ad altre esperienze di questo tipo nel mondo, dove si è riusciti attraverso il semplice parlarsi tra le parti. Però certo, questo non succede sempre e non è sempre così semplice. Però, dottor Tumbarello, partiamo dal titolo di questo libro. È un titolo molto stuzzicante, anche perché contiene quasi, non dico un ossimoro, però insomma due stimoli molto forti. Uno è nel titolo proprio, che è "Si salvi chi può", dunque un richiamo ai rischi, un richiamo, quasi un allarme, un'urgenza. E poi il sottotitolo però, "Magia della comunicazione". La magia in genere ci richiama un sentimento positivo, di grande apertura. Insomma, da che cosa c'è da salvarsi in quel tema di comunicazione, e dov'è la magia?
Ma io credo che dobbiamo salvarci da noi stessi, perché in sostanza in questi ultimi tempi abbiamo trovato gente che protesta, gente che crea partiti nuovi, gente che vuole i politici in galera, e non ci rendiamo conto che viviamo da 65 anni in una meravigliosa democrazia, della quale siamo noi che decidiamo chi far governare e chi rubare. E allora, siccome siamo così stupidi da ritenerci sempre più furbi degli altri, e ognuno di noi ruba, noi siamo tutti ladri. Io stesso, che ogni tanto metto la macchina in doppia fila, non mi rendo conto del danno che creo alla circolazione. Ecco, quando noi diciamo se una farfalla batte le ali a Tokyo, a Los Angeles scoppia un uragano, è questo. Cioè, noi mettiamo una macchina in seconda fila sotto casa mia e si ripercuote su tutto. Ecco, quindi io ritengo che se noi non rubassimo più, potremmo capire che il furto degli altri ci danneggia. Ed è pazzesco. Cioè, noi ammiriamo colui che ruba in casa nostra, cioè che l'Italia va male perché ci sono milioni di ladri, e noi per primi. Allora, quando io dico "si salvi chi può", è una provocazione. Siamo noi che dobbiamo salvarci da soli, cominciando a comportarci bene. Che ci sia la crisi non dipende soltanto dai ladri.
Insomma, anche la legalità è una questione di comunicazione, cioè tutto ciò che viene comunicato.
Certo. Per esempio in America non è soltanto perché ci sono delle pene pesanti per gli evasori, ma perché c'è una comunicazione della cultura del fisco. Cioè, la gente è convinta che più tasse si pagano, meglio stiamo. Io una volta, mi ricordo, affittai una villa a Pelham, vicino New York, per trascorrere le vacanze con la mia famiglia, e quando l'indomani mattina andai al comune per pagare le tasse, fui sorpreso dall'enormità di queste tasse, e disse: ma come, per 2 mesi? E dice: ma lei sta contestando senza sapere che servizi le stiamo dando. E capii della differenza di civiltà che c'era tra me, intellettuale italiano, e l'impiegatuccio americano che mi dava una lezione di civiltà.
Senta, in questo titolo, "Si salvi chi può", c'è, come dire, il riferimento proprio diretto a delle insidie. Ecco, quali sono le insidie della comunicazione in questo momento in cui viviamo, lo diciamo dal 95 praticamente, a livello proprio di ONU e di organizzazioni internazionali, viviamo nella società dell'informazione, e poi l'iperconnettività, le opportunità di internet, eccetera, eccetera, le conosciamo tutti bene.
Io credo che dobbiamo cominciare col sabotare le speculazioni spicciole, non so, gratta e vinci, il poker in televisione, le scommesse del calcio. Ora, cioè, non, la gente è allettata.
Passa un messaggio di illusione.
Illusione, ma è una cosa poi di una evidenza, perché diceva uno dei miei maestri, che era Renato Angiolillo, dice: alla stupidità abbiamo tutti diritto, ma c'è un limite.
Senta, in particolare nella prefazione di questo volume, che ricordiamo edito dalle Edizioni Radici, si intitola Si salvi chi può, magia della comunicazione, e ci sono delle parole, a proposito proprio di comunicazione, che risultano inconsuete, inusuali, parole che quasi quasi stiamo dimenticando, che comunque nel parlare comune e tantomeno forse nella scrittura, nella sfera dell'intellettualità, non si ha più forse il coraggio di pronunciare. Gliene dico qualcuna. Intanto menzogna, che nasconde il sopruso sempre in agguato, e sembra che la menzogna invece sia qualcosa di tollerato, tollerabile e addirittura ormai derubricato tra i vizi e diventa una virtù. E poi lei parla di dignità, di fede, di solidarietà, di onestà, di altruismo. Queste parole tornano molto nel libro. Ci vuole, come dire, una buona dose di essere controcorrente.
Ma no, io guardi, io penso che la dignità sia un sentimento insito nell'uomo, lo perdiamo perché lo perdono tutti, e quindi io, lei ovviamente alla radio non si vede, ma chi può seguirmi sul mio blog, che appunto si salvi chi può.net, vedrà la copertina del libro e vedrà il mio viso segnato dal tempo, e volutamente segnato forse in maniera anche un po' esagerata, perché sono meno anziano di quanto appaio, perché una delle insidie di questo momento, quindi una delle menzogne, è l'apparire più bello, il lifting e la crescita del trapianto dei capelli, è il principio della legalizzazione della menzogna.
E ci dia qualche flash degli episodi, perché questo è un libro di riflessione, ma si nutre di episodi.
Intanto è un libro che non si trova in edicola e che bisogna acquistare visitando questo sito che vi dicevo, sisalvichipuo.net. Io credo che uno degli episodi più belli sia la scoperta della fine di Majorana, lo scienziato Majorana che scomparve nel 1939, secondo me prevedendo che la sua scoperta pacifica sarebbe diventata terrificante nell'applicazione bellica. Però quest'uomo ha deciso di abbandonare la società, e non potendo morire perché il suicidio era contro la sua fede, era molto cattolico, quindi sarebbe incorso in un peccato peggiore, non volendo rifugiarsi in un eremo perché non aveva la vocazione, quindi avrebbe fatto, secondo me si è rifugiato in un barbone, cioè quindi ha mortificato la sua personalità, però ha mantenuto la curiosità della vita, perché uno scienziato è curioso. Io penso sempre che per fare lo scienziato, perché la politica non solo è un'arte ma è anche una scienza, ci vuole molta passione.
Ecco, altrettanta ne scoprirà chi leggerà questo libro, Si salvi chi può, magia della comunicazione, del dottor Roberto Tumbarello, che ringraziamo per essere stato con noi. Ascolteremo tanti altri aneddoti, ma magari torna a raccontarcene altri.
Certamente, vi ringrazio molto per la pazienza.
Grazie a lei.
Grazie a Roberto Tombarello, l'autore del volume Si salvi chi può, magia della comunicazione, e grazie a Fausta Speranza che l'ha intervistato per noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. The top of 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 the top of